Buongiorno. Aprite le Bibbie a secondo Pietro. Ce l'avete prima, quindi potevate anche noi chiuderla. Capitolo 1. Mentre cercate, aprirò con una parola di preghiera. Signore, ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche oggi di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Io ti prego come sempre, ma oggi con più forza, Signore, di guidare la mia bocca a non interpretare quello che tu dici, Signore, ma a dire quello che tu dici, e niente più, Signore. Non aggiungere e non togliere a quello che sta dicendo, Signore, perché so che è una cosa molto pericolosa, Signore. Guida la mia bocca perché questo non succeda e aiutami a dire tutto quello che va detto sull'argomento, Signore, e niente di quello che non va detto. Ti prego di benedire tutti quelli che sono qui ad ascoltare la tua parola, Signore, e ti prego di guidare i loro cuori ad ascoltare quello che tu stai dicendo, Signore. Ti prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, primo Pietro, secondo Pietro, scusate. Capitolo 1, versetti 20 e 21. La Bibbia dice: sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Nessuna profezia, infatti, è mai preceduta da volontà di uomo, ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Ora, oggi voglio fare un discorso su questi due versetti, che sono molto importanti, e tra l'altro sono tra i più chiari di tutta la Bibbia. Non c'è niente di oscuro in questi versetti, non c'è niente di complicato, ma nonostante la loro chiarezza sono stati fatti oggetto di interpretazioni di tutti i generi, a dir poco bizzarri. Specialmente il versetto 20 ha una spiegazione tra le più assurde da parte di qualcuno, non vi dico da parte di chi, perché se no mi dite che sono prevenuto. Qualcuno dice che questo versetto significa che la Scrittura non è comprensibile da tutti, ma che solo alcuni possono interpretarla. Se noi leggiamo attentamente tutto il capitolo di tutto il libro di Secondo Pietro, vediamo che questo è un discorso portante del libro sull'interpretazione della parola di Dio. Il versetto prima di questi, il versetto 19, dice che noi abbiamo la Scrittura che deve servirci da lampada fino al ritorno del Signore, deve servirci da guida. Ma una lampada fa luce, la fa in modo chiaro, non fa una luce che si spenge, se no non serve. Quindi la Bibbia è una luce chiara che ci porta verso Gesù, verso il suo ritorno. Il secondo capitolo di Secondo Pietro è interamente dedicato ai falsi dottori, e quindi alle false dottrine, e ci sono dei seri avvertimenti su cosa succederà ai falsi dottori. Nel capitolo 3 Pietro ci mette in guardia contro gli schernitori, cioè quelli che si fanno beffe della parola, e anche qui avverte che faranno una brutta fine. Leggiamo come finisce il libro di Secondo Pietro, gli ultimi versetti, versetto capitolo 3, versetto 15. E ricordate che la pazienza del Signore è per la nostra salvezza, per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data, come egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come fanno anche con le altre scritture, a loro propria perdizione. Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venire meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Ora, voglio dire una cosa per farvi capire cosa intende Pietro in questo passo, che gli uomini torcono la parola. Qualcuno potrebbe dire: ma guarda, Dio è veramente cattivo. Prima mi dice che nella Bibbia ci sono cose difficili da interpretare, poi mi dice che se le interpreto male lo faccio a mia perdizione. Ma siamo impazziti? Pietro non sta dicendo questo. Avete visto scritto da qualche parte, avete letto la parola interpretare? No. C'è scritto comprendere. Ci sono cose nella Bibbia che sono difficili da comprendere. Ma comprendere non vuol dire che devo interpretare. Se non comprendo una cosa è perché sono duro. Io per esempio non comprendo, sono tante le cose che non comprendo. Non comprendo come possa la luna influire sulla marea. Come faccia la luna, l'effetto della luna, a spostare il mare, gli oceani da una parte all'altra e non farlo sempre allo stesso modo. Non lo comprendo, ma non lo metto in dubbio. È una cosa evidente. Allo stesso modo, ci sono cose della scrittura che io non comprendo, ma perché sono duro, non perché sono complicate. Io per esempio non comprendo appieno la questione della Trinità, non riesco la mia mente umana a capire come possa Dio allo stesso tempo essere tre persone e un solo Dio. Ma anche questo non lo metto in dubbio, è scritto, deve essere vero. Non devo interpretarlo finché non mi torna. Questo è quello che succede a cercare di interpretare. Si fa dire alla Bibbia esatto contrario di quello che dice. Pietro sta riferendo a casi di questo genere. Ci sono cose che sono difficili da capire. Ma perché le devi mettere in dubbio? Perché devi girarle finché non ti tornano? Lui dice che ci sono cose che sono difficili da capire, ma dice che non dobbiamo cercare di piegare la scrittura, cioè torcerla, fino a quando la portiamo a dire una cosa che ci torna. Pietro assolutamente dice di non fare questo, la dobbiamo accettare per quello che dice. Se torniamo al versetto 20, io ho provato a leggerlo in tutte le lingue, ho provato a leggerlo anche alla maniera sarda. Addio, della scrittura nessuna profezia a particolare interpretazione è soggetta a. Il risultato è sempre quello. Dice sempre la stessa cosa, comunque tu la leggi. Pietro dice che la Bibbia non è soggetta ad interpretazione. Cioè, Pietro dice, la Bibbia dice esattamente quello che dice. E niente di più, e niente di diverso. Usare questo versetto per dire che solo qualcuno può interpretarla, oltre che assurdo, è anche abbastanza curioso. C'è un'interpretazione veramente, veramente bizzarra. E la cosa più curiosa è che qualcuno fa questo dopo aver letto un libro che avverte cosa succede a chi fa questo tipo di cose. Sono anche abbastanza incoscienti, oltre che bizzarri. Qui è chiarissimo. Ci sono altre versioni che traducono in maniera un pochino differente. Nessuna profezia della scrittura proviene da personale interpretazione. Nella Bibbia cattolica, mi è scappato, non volevo dirlo, ormai è andata, andiamo avanti. Nella versione cattolica questo versetto è tradotto così: sappiate innanzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata interpretazione, spiegazione. Ora, in realtà tutte e tre le traduzioni dicono la stessa identica cosa, comunque tu le leggi. La parola privata però permette, con un triplo salto mortale carpiato all'indietro, di affermare che nessuno può privatamente comprendere la scrittura e che solo i sacerdoti cattolici, chiaramente, possono farlo. Se noi analizziamo le tre diverse traduzioni, la prima, che è la Diodati, dice che nessuna parte della Bibbia è soggetta a interpretazione personale, particolare, cioè dice quello che dice. La seconda traduzione, che per esempio ne ha riveduta, o anche ne ha luce, mi sembra, dice che nessuna parte della scrittura proviene da interpretazione personale, cioè Dio ha detto e loro hanno scritto, non è che Dio ha suggerito e loro poi hanno interpretato. Dio ha detto e loro hanno scritto. Ma se non proviene da un'interpretazione personale, non può neanche essere soggetta a un'interpretazione personale. Se Dio ha detto una cosa e loro non l'hanno potuta interpretare, né dovuta né potuta, non posso e non devo interpretarla nemmeno io, devo accettarla per quello che ha scritto. Quindi dice esattamente la stessa cosa. E anche il fatto che nessuna scrittura profetica va soggetta a privata interpretazione. È la stessa cosa. Privato è un altro modo per dire personale. Ma personale sono tanto io che un sacerdote. Comunque un sacerdote cattolico, un sacerdote di qualsiasi religione, è sempre un privato, sempre una... Quindi tutte e tre le traduzioni dicono che la Bibbia va accettata per quello che dice e non va interpretata fino a quando ci torna. A proposito ora della teoria che solo i sacerdoti cattolici possono interpretare la Bibbia, voglio farvi un esempio che ho assistito personalmente. Qualche anno fa ero al funerale di un ex dipendente dell'azienda in cui lavoro, e qui alla chiesa del Cottolengo era. Come il 99% dei funerali italiani era preceduto da una messa cattolica. Il sacerdote a un certo punto apre la Bibbia e comincia a spiegare dei brani dal Vangelo di Luca, dei passi. La cosa che mi ha più colpito, cosa mi colpì profondamente, ricordate che lui è quello che può interpretare la Bibbia, che può spiegarmi perché altrimenti non la capirei. Lui a metà del discorso aveva già usato due volte la parola, qui non si capisce bene, ma comunque. Allora, a me veniva da ridere perché te mi spieghi, ma non capisci bene, quindi cosa mi spieghi se non ha capito bene? Però io pensavo avesse toccato il fondo, ancora aveva da scavare. Lui a un certo punto disse, e queste sono le ultime parole che ho sentito, poi vi capirete perché. A un certo punto, a questo punto, Gesù si diresse verso Gerusalemme. Anche qui non si capisce bene perché lui andò là dove sapeva che sarebbe stato ucciso. Io non ho sentito altro, perché sono dovuto scappare per non gridare, come disse Gesù a Nicodemo, tu sei dottore della legge e non sai queste cose? Tu sei lì su un pulpito a spiegare la Bibbia a dei poveri ignoranti che secondo te non la capirebbero da soli e non sai come mai Gesù andò a Gerusalemme? Non sai che non ci andò nonostante sapesse che l'avrebbero ucciso, ma ci andò proprio allo scopo di essere ucciso, e che se lui non fosse andato a Gerusalemme in quei giorni, noi non saremmo qui a aspettare il suo ritorno, ma saremmo qui a aspettare ad andare all'inferno. E te mi spieghi la parola e non sai queste cose? Questi sono quelli che solo possono interpretare la parola. Questi maestri dell'interpretazione biblica, questi grandi dottori della legge, dicono che solo la Bibbia cattolica è priva di errori, mentre tutte le altre sono piene di errori, anche se leggendo questa Bibbia hanno dovuto riconoscere che in realtà errori non ci sono. Però, quali sono le differenze sostanziali tra la Bibbia che usiamo noi e quella che usano i cattolici? Allora, nella Bibbia dei cattolici ci sono dei libri apocrifi, ma nel Vecchio Testamento. Quindi loro stanno dicendo, la loro Bibbia sta dicendo che i giudei sono stati cattivi custodi della parola di Dio, perché loro sono i custodi dell'Antico Testamento. Dio ha lasciato a loro il compito di custodirlo, e nella loro Bibbia quei Vangeli non ci sono. Quei libri non ci sono di voi Tobia, non ci sono... libri Maccabei, non ci sono tanti libri che sono nella Bibbia cattolica, quindi hanno custodito male. Poi ci sono delle parole, come abbiamo visto, che sono tradotte in modo da potersi prestare interpretazione, ma questo è contrario a quello che dice la Bibbia, è contrario a quello che sta dicendo Pietro qui. Poi c'è la cosa importante, l'imprimatur. La Bibbia cattolica ha un timbro chiamato imprimatur che attesta che quella Bibbia è priva di errori. Quindi, per logica, se io vado alle edizioni paoline, che sono quelle che stampa la Bibbia cattolica, e prendo una Bibbia, prima che ci venga messo questo timbro, è uguale identica alle altre, ma è piena di errori. Non si capisce come faccia, però se senza il timbro è piena di errori, col timbro no, io l'ho presa prima, è identica alle altre, ma è piena di errori. Sapete qual è la cosa più importante, la differenza sostanziale? Nella Bibbia cattolica ci sono le spiegazioni a piè di pagina, che in questa non ci sono. E le spiegazioni a piè di pagina ti permettono permette a noi poveri sciocchi di capire che quel versetto che abbiamo appena letto non dice quello che sembra che stia dicendo, ma dice esattamente il contrario. Questi sono molto utili effettivamente per andare all'inferno. Però Pietro dice che la Bibbia non si presta ad interpretazioni, che la Bibbia dice esattamente quello che dice. Franco ha fatto un ottimo esempio la settimana scorsa rispetto a Galati 6:9. Fare il bene, lui ha approfondito la questione, e fare il bene significa fare il bene, niente di differente. Quindi se la Bibbia dice quello che dice, quando noi apriamo a Gioele, capitolo 2, versetto 32, e leggiamo, e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, significa che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, siccome in Atti 2, 21 e in Romani 10, 13, queste parole sono ripetute esattamente, vorrà dire qualcosa? Vorrà dire che Dio vuole che noi che siamo duri a comprendere capiamo che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato e non c'è altro modo? Se noi leggiamo Giovanni 3,16 dove Gesù dice a Nicodemo: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, significa la stessa cosa di Gioele 2,32: chiunque crede in lui non perisce ma ha vita eterna, chiunque invoca il suo nome non perisce ma ha vita eterna. Quando Gesù in Giovanni 3,18 dice: chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio, Gesù ci dice che oltre a credere per essere salvato c'è anche un'altra possibilità: puoi non credere e essere condannato, è una scelta tua, Dio non ti obbliga. Ma dice esattamente questo, non dice una cosa che devo interpretare che cosa sta dicendo: chi crede non è condannato, chi non crede è già condannato. Ora, ci sono delle persone che affermano che alla fine Dio è talmente buono che non condannerà nessuno nella sua bontà. Beh, Dio è immensamente buono. Dio ci ama. Ci ama a tal punto che ha fatto morire suo figlio al nostro posto. Volete più grande amore di questo? Volete più grande bontà di questa? Ma ricordatevi che Dio è anche giusto. E Dio non farà morire, come disse Abramo, il giusto con l'ingiusto, e non salverà l'ingiusto insieme al giusto. Se non accetti il sacrificio che Gesù ha fatto per te, rimani ingiusto davanti a Dio, che è giusto, e quindi sarai condannato perché non hai creduto. E Dio ha offerto un'opportunità incredibile a tutti, a tutto il mondo. Il modo per non dover pagare personalmente il prezzo per il nostro peccato, che è la morte. Non lo dico io, lo dice la Bibbia. Ma la Bibbia, non solo attraverso santi uomini di Dio ispirati, ma per bocca diretta di Gesù, dice, l'abbiamo appena letto, che chi non crede è già condannato. Quindi se Dio, come qualcuno afferma, alla fine non condannasse nessuno, non solo sarebbe ingiusto, non sarebbe un Dio giusto, ma sarebbe un Dio ingiusto, ma sarebbe anche un Dio bugiardo. Vi sembra possibile questo? Assolutamente no. Ci sono altri che affermano che ci sono molti modi per ottenere la salvezza, altri modi. Altri dicono che basta credere in qualcosa, non importa cosa. Ci sono alcuni che dicono che una volta morti, finisce tutto. Ci sono tante teorie. Ora io, insieme a tutti quelli che avete sentito predicare da questo pulpito, affermiamo, basati sulla Bibbia, che c'è un solo modo per andare in paradiso. Tutti questi altri affermano altre cose. Ora è evidente che non possiamo avere tutti ragione. stiamo dicendo cose esattamente l'opposto l'una dell'altra. E cosa succede a chi sbaglia? Mettiamo per assurdo che mi sbagli io e che alla fine che so, tutti vadano in paradiso indipendentemente da quello che hanno fatto, che hanno invocato o non hanno invocato. Ok, alla fine della morte finisca tutto. Che mi succede a me? Se tutti vanno in paradiso, che mi frega? Ci sono anch'io. Se sbaglio a me non succede niente. Se io sbaglio alla fine della vita non c'è più niente, neanche me ne accorgo. Ma se sbagliano loro? Se sbagliano loro se ne accorgono quando si trovano in quello stagno di fuoco chiamato inferno, quando è troppo tardi. È inutile che ti danno, ho sbagliato, troppo tardi. Uno sbaglio che ha gravi conseguenze. Perché? Perché stanno interpretando come comoda a loro. Io non so voi, ma io preferisco essere sicuri di andare in paradiso che andare all'inferno convinto di chissà cosa. Versetto 21 aggiunge un'altra cosa. Lui dice: nessuna profezia, infatti, è mai proceduta da volontà di uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Quindi la Bibbia non solo dice quello che dice, ma è una verità assoluta, proveniendo dalla bocca diretta di Dio. Quello che è scritto nella Bibbia è tutto vero. Ora, questo dovreste crederlo per fede, chiaramente, ma se volete crederlo per logica, non è un problema. Ci sono molte cose scritte nel Vecchio Testamento, per esempio, che poi sono state confermate da ricerche, che sono archeologiche, o scoperte che sono state fatte successivamente. Quando gli archeologi trovarono la città di Gerico, per esempio, scoprirono che le mura erano crollate verso l'esterno. Ora, se un esercito nemico attacca una città e butta giù le mura, queste cascano all'interno. Se un terremoto fa cadere le mura, sono in ordine sparso. Gli archeologi usarono una parola inspiegabile. Le mura sono inspiegabilmente cadute tutte verso l'esterno. Ma se noi leggiamo Giosuè capitolo 6, la spiegazione è evidente. Le mura sono cascate in quel modo per permettere ai giudei di entrare in Gerico, ognuno davanti a sé. Non avrebbe potuto farlo con le mura cadute in un altro modo, sarebbero accumulate sopra le case. Quello è l'unico modo. Quindi questa scoperta archeologica, nonostante la inspiegabilità dei non fa altro che confermare quello che dice la Bibbia. La parola inspiegabile è usata molto spesso da coloro che rifiutano di credere che questo libro è la parola di Dio. E quindi quando si trovano di fronte a cose che non possono venire dalla conoscenza umana dell'epoca, lo dicono, è una cosa inspiegabile, come può aver scritto questa cosa? Deve esserci una spiegazione, devono trovare una spiegazione, interpretano, e cerco di spostare la data dei libri. Questo è quello che ha fatto la critica della ragion pura quando ha attaccato la Bibbia. Dice, secondo il ragionamento non può essere stata scritta questa cosa perché a quel tempo non lo sapevano, ma Dio lo sapeva. Quindi la ragion pura è l'imbecillità pura alla fine. Poi si sono dovuti ricredere perché gli spostamenti non hanno dato i risultati ottenuti. Per esempio, Isaia 40:22, quando Isaia dice Dio è colui che sta seduto sul globo della terra, assiso, non seduto, scusate. Lui lo dice in un'epoca in cui tutti credevano che la terra fosse piatta. Quindi non può essere stato scritto in quell'epoca, secondo la critica alla ragion pura. Nella Bibbia ci sono centinaia di profezie che si sono avverate. Ora, voglio lasciar perdere quelli riguardanti Gesù che sarebbero di per sé sufficienti ad accreditare qualsiasi cosa. Sono talmente tante e talmente precise che è come sparare sulla croce rossa. Ma voglio guardarne qualcun'altra nel Vecchio Testamento. Per esempio, in Primo Re capitolo 13, c'è un uomo di Dio che va da Geroboamo, re di Israele all'epoca. Dopo la morte di Salomone, il regno si divise, Giuda da una parte, Israele e l'altra tribù dall'altra, Giuda e Beniamino. E Roboamo, figlio di Salomone, fu re di Giuda, e Geroboamo prese il titolo di re di Israele. Ma lui commise dei peccati, lui alzò un altare, e ci fu un uomo mandato da Dio che andò da lui e gli disse, profetizzando, che sarebbe venuto un re di nome Giosia che avrebbe distrutto quell'altare e fatto un sacco di altre cose. Ora, Geroboamo era il terzo re di Giuda, di Israele. Primo, secondo re, capitoli 22 e 23, la Bibbia ci dice che ci fu un re di nome Giosia, il terzo ultimo re di Israele, quindi a molti, molti anni di distanza, che fece esattamente le cose che l'uomo di Dio aveva detto, distrusse l'altare, bruciò le ossa, fece un sacco di cose, riportò Israele all'Eterno. Come? Dite che non vale citare una profezia biblica e confermarla con la Bibbia? Va bene, per me vale, se per voi non vale facciamo un altro esempio. In Isaia 44:28 si fa il renome del re Ciro come quello che permetterà la ricostruzione del Tempio, come in effetti succederà. Ma questo fu scritto quando neanche il nonno di Ciro era ancora nato. Coloro che rifiutano la Bibbia come parola di Dio cercano di risolvere questo problema spostando la data in avanti. Quindi Isaia ha scritto questo passo dopo che il re Ciro era nato, un paio di cento anni dopo. Però non basta lo spostamento, perché c'è un altro problema. Che la terra fosse rotonda e non piatta fu cominciato a sospettare nel 300 avanti Cristo, quindi ancora in avanti, ma fu confermato nel 1500 avanti Cristo, quando Macedonio la circunnavigò per la prima volta. Quindi lo spostamento si è... Ma c'è un... Questo è minimo come problema, perché ce n'hanno un altro più grande, questi spostatori di date. Daniele, nel suo libro, predice l'esatta data in cui sarà messo a morte Gesù, parecchie centinaia di anni prima. Lui scrive questo libro intorno al 500 avanti Cristo, mi sembra, quindi 500 anni di prima lui predice la data, quindi dobbiamo spostarlo per almeno 500 anni la scrittura di Daniele, e che già non spiega come mai Gesù lo cita. Ma non è sufficiente lo spostamento, perché non spiega come fa Daniele a calcolare la data esatta basato sul calendario gregoriano. È l'unico modo per far tornare esattamente la data. Il calendario ebraico, no, mancano dei giorni, è stato calcolato. Il calendario gregoriano è in uso dal, scusate ma voglio dire una sciocchezza, l'ho segnato, 1582. Quindi il libro di Daniele è stato scritto nel 1582, perché lui come faceva a sapere di calcolare la data con un calendario che non esisteva a quei tempi, 2000 anni prima che questo calendario fosse fatto? Questo libro è divinamente ispirato. Dio sapeva che ci sarebbe stato questo calendario, evidentemente, e quindi ha calcolato in modo che gli intelligenti fossero di fronte all'inspiegabilità di un fatto. Lui dice: io ho svergognato la sapienza con le cose sciocche. E Dio piace svergognare quelli che pensano di essere intelligenti. Questo libro, dicevo, è divinamente ispirato e non è soggetto a interpretazioni. Dice esattamente quello che dice e lo fa in maniera molto chiara. Siete convinti di questo? Alzate la mano se siete convinti. Siete tutti convinti? Beh, se non sei convinto possiamo parlarne dopo, ma se sei convinto volevo capire una cosa: come mai a volte ce ne dimentichiamo? Non sto parlando quando cadiamo occasionalmente nel peccato, quando la nostra carne prende il sopravvento e senza riflettere noi cadiamo in un peccato. sto parlando di una cosa molto peggiore. Sapete, io ho visto molte persone che credono in Dio, che affermano di credere in Dio, che pregano, leggono la Bibbia, che vanno in chiesa, che predicano, magari predicano la parola, magari parlano agli altri, evangelizzano con costanza. E a un certo punto però, pur sapendo che questo libro dice esattamente quello che dice, decidono che una cosa che è scritta qui non vale per loro. Io ho sentito credenti dire: ma non credo che Dio voglia questo per me, non credo che lui voglia che mi predichi questa cosa che a me piace tanto, non voglio entrare in particolari. Se sei in questa condizione sai di cosa sto parlando. Ma sai cosa stai facendo quando ragioni in questo modo? Stai interpretando. Stai interpretando la parola di Dio secondo i tuoi comodi. E questo non è bene. Secondo Pietro dice che non è bene quello che stai facendo. Che avrai un problema per quello che stai facendo. Allora può succedere che mentre sei in questa situazione le cose ti vadano bene. Che magari ti vadano anche meglio di prima. E allora pensi, lo dicevo io, Dio è buono e mi sta benedicendo, Dio non si cura di quello che sto facendo. Fermati a riflettere. Rifletti un attimo. Tu come credente hai riconosciuto che questo libro è la parola di Dio, che questo libro non contiene errori, che questo libro dice quello che dice, e poi, dopo aver letto un libro che dice che tu devi ubbidire a Dio, che devi camminare nella sua volontà, che non devi interpretare quello che lui dice, che dice che se fa queste cose avrai dei problemi. Tu stai facendo tutte queste cose e mi dici che Dio ti benedice. C'è un problema. O sei confuso te o è confuso Dio. Cosa pensi sia più probabile? Che sia confuso Dio? Non credo proprio. Sicuramente sei confuso te. Chi è che può avere interesse a benedirti quando sei fuori dalla volontà di Dio? Chi è che può avere interesse a farti credere che Dio sta approvando il tuo comportamento? Che Dio sta approvando che tu ti comporti contro la sua volontà? Chi pensi sia così bugiardo da ingannarti in questo modo? Conosco uno che ha delle corna, una coda, il zoccolo, eccetera, eccetera. Vuoi davvero essere benedetto dal Signore? Smetti di interpretare. Abbandona quello che stai facendo, di contrario alla volontà di Dio, qualsiasi cosa sia. Abbandona soprattutto il tuo orgoglio e chiedi perdono a Dio. Col cuore rotto. E allora conoscerà veramente le sue benedizioni. Geremia 17,7 dice: benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Io ho avuto questo regalo negli Stati Uniti. Lo porto sempre, me lo ricordo sempre. Dice: blessed the man who trusts in love. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno. Questo mi ricorda sempre, che se confidi nell'Eterno sarai benedetto. Ma confidare non vuol dire fare quello che ti pare, tanto. Confidare vuol dire fidarsi di Lui, e se mi fido di Lui gli credo a quello che dice, gli ubbidisco. La cosa più importante però da ricordare è cosa non significa questo versetto. Non significa che io posso fare tutto quello che mi sembra giusto, tanto confido nell'Eterno. Quindi tutto quello che faccio sarà benedetto da Dio. Aprite al libro dei Proverbi. Vi siete salvati finora, non ho citato i versetti. Ora facciamo pari. Proverbi. Allora, giriamo un po' con il libro dei Proverbi. Capitolo 12. Versetto 15. La via dello stolto è diritto ai suoi occhi, ma chi ascolta consigli è saggio. capitolo 14, versetto 12. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in via di morte. Capitolo 15, versetto 10. Una dura correzione attende chi lascia la diritta via, chi odia la reprensione. Chi odia la reprensione morirà. Capitolo 16, versetto 25. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in via di morte. Dio lo ripete. Non è che si è scordato di averlo detto. Pensa che forse tu non hai capito. Sa che forse tu non hai capito. O non vuoi capire. Capitolo 21, versetto 2. Ogni via dell'uomo è dritta ai suoi occhi, ma l'Eterno pensa ai cuori. Anche questo è un versetto che è ripetuto in un altro capitolo, 16, 3. 16, 2, scusate. Tutte le vie dell'uomo sono pure ai suoi occhi, ma l'Eterno pensa agli spiriti. Torniamo indietro. Vediamo che c'è anche un consiglio. Questi sono avvertimenti. Proverbi capitolo 3, versetto 5. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Versetto 6. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Versetto 7. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Temi l'Eterno e ritirati dal male. Se tu sei d'accordo che quello che abbiamo appena letto non è interpretabile, ma è letterale, trai le tue conclusioni. Io non ti interpreterò cosa sta dicendo. Capisci? Quindi, ricapitolando, il libro di Secondo Pietro, tutto il libro, nell'insieme insieme, ci dice che la Bibbia, tutta la Bibbia, non una parte della Bibbia, non circa la metà della Bibbia, non il 99% della Bibbia, tutta la Bibbia, in ogni sua parola, è divinamente ispirata e quello che dice è letteralmente quello che legge. Niente di differente, non è soggetto a interpretazione né da parte di chi l'ha scritto né da parte di chi lo legge. E questo vale per tutto il libro. Non è che c'è una parte che è interpretabile, una parte che è realistica come scritta. No, è tutto non interpretabile. E che se non riusciamo a comprendere quello che questo libro sta dicendo, non dobbiamo arrampicarci sugli specchi cercando di interpretarlo fino a che non riusciamo a farlo tornare in una cosa che ci piace. Ma dobbiamo accettarlo, anche se non capiamo, per quello che è. Pietro ci dice che lui continua a ripeterci queste cose affinché non le dimentichiamo. Pietro ci dice, io ve le dico, voi le sapete, ma io ve le continuo a dire perché non voglio che ve le dimentichiate. Chiederò tra poco al fratello Frank di concludere il preghiere. Ma prima che lo concludiamo la preghiera vorrei un attimo che suonasse il pianoforte perché abbiate il tempo di riflettere su quello che avete sentito. Io, mentre il pianoforte suona, ci dirò che pensa. Se tu non hai accettato Gesù come tuo salvatore, questo libro dice che sei già condannato. E questo libro è la verità, abbiamo visto che questo libro è la verità. Quindi rifletti su questo, se non hai accettato Gesù come salvatore, può farlo oggi, può farlo da solo, può pregare in silenzio nel tuo cuore, può pregare a Dio di perdonare i tuoi peccati per mezzo del sangue di tuo figlio. Se hai bisogno di aiuto, alla fine del culto c'è chi può aiutarti, io, c'è Frank, c'è Paul, c'è Jenny, c'è Kelly, non c'è problema. Se hai bisogno di aiuto, chiedilo pure con tranquillità. Ma se tu hai già fatto questo, però se sei nella condizione che ho detto prima, tu stai facendo qualcosa che Dio non vuole e sei convinto che a Dio quella cosa piace, in ogni caso rifletti su quello che hai sentito Infatti, se tu puoi fare una cosa che a Dio non piace e farlo contento nonostante lui dica che non gli piace. Chiudete gli occhi e riflettete su questo.